Maracanã.
Maracanà!
Eccola qua!
Come sempre Marco Picchia, licenzia Sant'Angeli. E allora ci siamo. E vi ricordiamo sempre il modo per stabilire un contatto con noi, che è il 331-82-00-213
al mio via.
Volete essere pronti?
Scatenatevi
con messaggi a raffica e con audio. Allora, come state facendo? Come fate sempre? E allora, facciamo così, andiamo a presentare un po' il terzetto, poi commentiamo una notizia subito in questa parte di trasmissione. Sentiamo anche che
non
cosa
ci facciamo mancare nulla.
Vai, via.
Diamo il benvenuto a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao Cinzia, ciao Marco. Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato e buona settimana, buon inizio di settimana.
Grazie anche a voi.
Con molto piacere ritroviamo Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Buongiorno, un saluto a Massimo.
Buongiorno Antonio, grande
ciao,
Antonio.
Caro.
Ciao Antoine.
E diamo il benvenuto anche a Stefano Discredi. Ciao Stefano.
Ciao Stefano, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora,
ciao,
con questo bel terzetto partiamo.
Ciao Massimo, ciao.
Allora, sentite, c'è questa notizia che vi riporto, voglio sentire un vostro commento. La lettera della FIGC al Premier Draghi: si adoperi affinché la UEFA possa confermare l'assegnazione dell'evento inaugurale. Gravina scrive a Draghi, quindi Roma rischia di perdere Euro 2020. E quindi
sì, perché sarà fondamentale la garanzia di poter ospitare almeno una parte di pubblico all'Olimpico per le partite d'apertura e per le altre previste nella capitale, altrimenti insomma pena l'europeo non si farà.
Stefano, un pensiero su questa notizia ve lo chiedo, proprio il vostro pensiero, anche perché insomma questa è la condizione, sappiamo anche quello che stiamo vivendo e quindi sai, porre delle condizioni in questo momento è un po', diciamo anche così, sembrerebbe un po' assurdo.
Partiamo dal nome già, Marco, Euro 20, siamo nel 2021, vuol dire
esatto.
Che è successo qualcosa di più importante.
Certo.
Bravo.
Se si può fare bene, altrimenti si guarderà avanti e comunque non è che bisogna andare avanti a tutti i costi, lo stiamo vedendo nei numeri ogni giorno in Italia, quanti morti, che ti devo dire, ad oggi se non ci fosse la garanzia per me lo perdiamo e perdiamo questo. Io preferisco avere salvaguardata la salute degli italiani, delle persone, piuttosto che la certezza di avere l'inaugurazione dell'europeo che doveva essere disputato già l'anno scorso, quindi la salute prima di tutto.
Di Gennaro.
Ma un tempo fa si era ventilata anche l'UEFA una proposta di fare l'europeo tutto in Russia, una bolla completa per quanto riguarda questa sicurezza, anche perché in Russia c'è la possibilità di aprire gli stadi e quindi poi non so se è stata accettata o meno. È normale che la speranza era quella, almeno le tre partite iniziali, di poter farle a Roma, no? nel nostro stadio. Però, come ha detto giustamente Stefano, va valutata attentamente questa situazione che un anno fa si pensava sì, poi finisce, poi le varianti, poi quant'altro, altre cose, quindi è una situazione da monitorare come stanno facendo. D'altronde in Italia siamo sempre un po' indietro rispetto agli altri paesi, sia per quanto riguarda le vaccinazioni e quant'altro, quindi in questo bisogna prenderne atto. Se sarà possibile, bene, almeno una piccola percentuale di pubblico si sarà ovviamente con tutte le precauzioni del caso, altrimenti prenderanno una decisione. Ripeto, io ho fatto i mondiali in Russia, organizzazione a 2000, fantastico, però era un momento diverso, non c'era nulla. In Russia sicuramente il Covid l'hanno gestito e lo gestiranno in maniera diversa.
Ma sai,
sì.
Decidere il format...
Infatti visto in San Pietroburgo vaccinavano i tifosi prima di entrare allo stadio.
Come qua, dico già la decisione di prendere il format itinerante è un azzardo.
È già una cosa...
Dai.
Non voglio andare già un azzardo.
In una situazione come questa è impensabile.
Ma dai, non mi fate di dopo le parole che non voglio
che non
dire.
Vuoi dire.
Non è un azzardo, ci sarebbe da usare un termine un po' più
okay,
forte ancora.
Ecco.
Tu sei sempre molto delicata e giustamente, però ci sarebbe da dire altre cose. Beh,
sono d'accordo.
Ecco, lasciamo stare, dai. Brambati, Massimo.
Ma io, vivendo prevalentemente negli Stati Uniti, perché passo almeno 5-6 mesi l'anno negli Stati Uniti, io mi attacco all'ultima frase che ha detto Antonio. Purtroppo il nostro paese, di cui io comunque ne vado fiero e orgoglioso, in molti casi è indietro rispetto agli altri. Negli Stati Uniti fanno 2 milioni di vaccini al giorno, dal 4 aprile il vaccino è aperto a tutti, quindi vuol dire che hanno già vaccinato tutte le categorie che appartengono agli anziani, a coloro i quali lavorano per lo Stato, eccetera, eccetera. Ed è per questo che negli Stati Uniti sta piano piano tornando la vita normale. A Miami è praticamente tornato quasi tutto alla normalità, naturalmente con le dovute precauzioni. Quindi io sottolineerei il fatto, purtroppo, che il nostro paese in alcuni casi, nonostante ci lodiamo, a volte ci imbrodiamo, nel senso che purtroppo rimaniamo indietro. Io insomma, ho tantissimi amici e anche la mia famiglia di appartenenza che vive là, e naturalmente sono arcistufi di questa situazione, di questo avanti e indietro, di queste zone, eccetera, eccetera. E quindi a tutto questo è logico che prima o poi doveva coinvolgere anche manifestazioni sportive come Euro 2020. Questa cosa non è che mi sorprende più di tanto, nel senso che se non hai organizzato bene il tavolo, apparecchiato bene, purtroppo la cena la vanno a fare da un'altra parte.
Scusa, non parliamo, Marco, di cene.
Posso dire una cosa? Quando a maggio siamo ripartiti, giusto? Sì. Dopo il primo lockdown, ma era lì il momento di organizzare in maniera diversa tutto, anche nella previsione, come tutti i virologi e infettivologi hanno detto, che ci sarebbe stata un'altra ondata con varianti connesse. Quindi bisognava organizzare in maniera diversa. E poi volevo fare una domanda a Massimo, ora non vorrei sbagliarmi, negli Stati Uniti c'è stato mai lockdown, una chiusura totale o no? Un medico che lavora in America disse...
No, allora ti dico solo questo, perché noi dobbiamo dare, noi che non siamo cittadini statunitensi, dobbiamo comunque dare i dati, perché io ho casa lì, e quindi adesso io non mi trovo negli Stati Uniti, io mi trovo su un'isola vicino, sono nei Caraibi in questo momento, però mi arrivano le mail, mi è arrivata una mail proprio 3 giorni fa del governo degli Stati Uniti, e quindi mandano mail a tutti quelli che hanno casa lì, dove praticamente il curfew, che è il coprifuoco, è passato dalle 11 a mezzanotte. Quindi loro le restrizioni le hanno mantenute, ma non c'è mai stato, tranne l'anno scorso quando c'è stato lo spring break, un passo indietro. Hanno sempre fatto passi avanti. Questo secondo me, Antonio, scusami, hai ragione a dire che sicuramente l'Italia ha sbagliato. Guarda la Sardegna, era zona bianca ed è ritornata a essere zona rossa. Già lì ti fai un quadro della situazione. Io credo che lo step importante sia stato proprio la distribuzione dei vaccini. Tu devi sapere che qui negli Stati Uniti, al CVS, che è la farmacia degli Stati Uniti, è la farmacia, diciamo, tu compili questo format, ok? E tu vai, basta che hai i requisiti del format e ti fanno l'iniezione lì in farmacia, compilando un format a casa tranquillamente. Anche se hai 50 anni e non ne hai 85, anche se non sei facente parte dell'esercito, i vigili del fuoco o la polizia. Quindi
ma se
hanno vaccini,
no, Massimo, come in Inghilterra,
di più di quelli che dovrebbero avere.
E anche la produzione, Massimo.
Certo.
Anche in Inghilterra, certo, se ne sono prodotti loro.
Certo.
E quindi
certo,
hanno accelerato in maniera esponenziale questo processo di vaccinazione continua.
Sì, tra l'altro
quindi c'è stata un'organizzazione di fondo. Volevo dire.
Sì. No,
assolutamente. Maggio, che c'è stata la riapertura, anche sul discorso delle scuole, dei mezzi di trasporto, per l'apertura susseguente, che era in previsione anche un'altra ondata, e lì bisognava organizzarsi in maniera diversa, una prevenzione diversa. Cioè, lo dico e poi chiudo, qui a Bari hanno fatto l'ospedale in fiera, da 8 milioni sono arrivata alla spesa di 20 milioni, è ancora inefficiente. Ma di che parliamo? Di cosa parliamo?
No.
Basta, non dico più nulla.
Ci sta. Ci sono anche, intanto, i messaggi, tra poco li prendiamo, alla 331 82 0013. Sì, sono molto... È difficile aggiungere
altro
su questo.
La risposta
dai.
È no, cioè non si deve avere il pubblico nello stadio.
Ma no, ma dai, ma ti ripeto, anche la scelta di andare a fare l'europeo itinerante è fuori da ogni logica.
Sì,
cioè
sì.
Tu l'anno scorso eri partito con l'idea di farlo perché l'avevi programmato prima che scoppiasse la pandemia.
Però
scoppia
avuto,
una pandemia.
Hai tutto il tempo
tu
per riprogrammare.
Un anno di tempo, cavolo, per modificare la cosa.
Certo.
Quindi crea, come diceva prima Antonio, come diceva Stefano, lo stesso Massimo, crea una bolla da qualche parte, dici se vogliamo fare sto benedetto europeo, andiamo un mese da una parte, stiamo lì, no, che ti vuoi mettere a fare, cioè sembra come dire c'è la pandemia ma io me ne fotto della pandemia, faccio come mi pare, giro. Stesso discorso per non parlare, diciamo, di quello che abbiamo visto con le nazioni. Vabbè, dai, se non tocca tirare fuori tutto, mi viene a noia questo discorso. Tanto è questo è. Dunque,
noi a Bari siamo in zona rossa, ma c'è il delirio la domenica.
Sì, 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 ma perché qui abbiamo fatto le zone rosse a Roma, nell'Asia, allora. Lasciamo stare, dai. Allora, dunque, facciamo una cosa, vi voglio chiedere, dai, ritorniamo un attimo sul campo. Mi dite, secondo voi,
la Juve in che zona è? Zona rossa?
Vabbè, vai. Allora, hai toccato tu, io ti do a te la parola. Vai, Massimo, vai.
Scusa, uno che sta ai Caraibi deve parlare sempre lui oggi e basta.
Vai, vai, vai. L'hai toccata tu, hai dato tu il calcio d'avvio.
Adesso
vedi
tra 45 minuti dopo la radio. C'ho una gita in barca con uno snorkeling incorporato.
Vabbè, adesso non ci fa.
Allora, chiudiamo, io vado via. Beh, ragazzi,
andiamocene tutti via e salutiamo pure gli ascoltatori. Però Brambati la tocca.
Io vado via, ragazzi.
Allora,
buio pesto tra un po'.
Allora,
non sapevo io.
Brambati la tocca subito sulla Juventus. Aggiungi qualcosa e così voglio sentire Stefano e Antonio. Dai, cosa vuoi dire?
No, vabbè, visto che abbiamo parlato di zone, zona rossa, zona bianca. Che zona è la Juve? È la domanda. Che zona è? Zona cambio allenatore?
No, la Juve è in
zona
Champions.
Cambio il direttore sportivo.
Caro Brambati,
sì,
la Juve è in zona Champions e io ti devo dire, te lo comunico qui ufficialmente di fronte a due amici, tre con Cinzia, io sto cambiando pensiero.
Vero.
No, dai,
sì,
io butto
sì,
giù,
sì.
Mi spiace.
Io ti dico, dopo queste ultime partite.
Ma che ultima? Ma
dico,
tu veramente sei una bandierina.
Me lo sanno portato sulla mia
sai
sponda.
Perché tu sei il classico tifoso che l'anno scorso criticava Conte i 12 milioni. No, l'anno scorso, quest'anno a ottobre. 12 milioni, quanti gli danno, quali. E guarda dov'è Conte, io ho detto dovete avere pazienza con Conte.
Vabbè,
poi
tu sei più
dovrete avere pazienza anche dopo. Perché secondo me, mi sembra Llorente ha detto l'altro giorno in un'intervista, Conte dopo un anno o due diventa pesante,
sì.
Ok? Però il successo arriva, prima o poi arriva con lui, tant'è vero che sta arrivando.
Arriverà.
Questo è.
Però lo sai che cos'è?
Carro,
che io
tu sei
no,
numero
perché
uno nel salto del
ma
carro.
Ma no, perché io sto vedendo
sei
un cambiamento.
Marco?
Sto vedendo un cambiamento, capito?
Ti
sto
sei convertito?
Cambiamento di cosa?
Sto vedendo un cambiamento.
Ma la Juve ha fallito.
Certo
la Juve
che
ha fallito.
Però
la Juve
ha,
scusa,
però
ma da quanti anni era che la Juve a marzo non era già fuori dalla corsa scudetto? Ragazzi, ma perché la Juve è stata mai in corsa scudetto?
No, però
me lo dovete dire.
In un anno
allora,
di cambiamenti
ha passato gli ottavi di Champions? No, perché ha alzato la coppetta lì, la supercoppetta italiana.
Vabbè.
E forse, magari, forse non si sa, poi bisogna vedere. Cosa cambia la cosa?
Quindi,
se ti qualifichi in Champions,
Massimo,
se alzi la coppetta Italia cambia la stagione.
Fammi capire,
ora,
Massimo,
spiegami.
Tu manderesti via tutti?
Io sì.
Tutti significa allenatore.
Hanno mandato via allenatori che hanno vinto lo scudetto.
Beh, perfetto.
Hanno mandato via allenatori che sono arrivati secondi, hanno perso lo scudetto all'ultima partita. Parlo di Ancelotti.
Certo, va bene.
Che poi ha dimostrato il suo valore. Io non capisco perché uno dovrebbe riconfermare persone che hanno completamente sbagliato. Guarda che Pirlo non è il primo colpevole, attenzione.
È l'ultimo.
Pirlo, poverino, è arrivato lì, l'hanno chiamato. Logicamente mi metto anche nei panni suoi e dico: mi hanno chiamato, avevo l'occasione, ho tirato la monetina, sono andato. Non è che gli do tutta sta colpa.
Però manderesti via tutti.
Beh, la scelta. Ma io parlo già di alcune mosse che sono state fatte. Prima dell'arrivo di Pirlo. Perché Pirlo è arrivato anche con un mercato già fatto. Sarri è arrivato con un mercato già fatto. Sarri è arrivato dopo un mese e mezzo
di panchina vacante perché non trovavano più l'allenatore. Quindi hanno preso l'ultimo che c'era.
Sì, c'è un fiume
hanno
in pieno.
Hanno preso l'ultimo
oggi.
Che c'era. Questa cos'è? Ah, è l'organizzazione.
È Bufera. Allora, quindi anche il direttore sportivo. Tutti. Allora, Di Gennaro, aiutami tu. Tu che fai? Sei così tranchant.
Io prendo Allegri. Ieri. Okay, non domani. Via. Lo prendo ieri.
Su Allegri.
Certo, io prendo Allegri.
Quando una porta aperta a tutti, insomma, io non l'avrei mandato neanche via perché l'ho detto un'altra volta. Io avrei rifatto la squadra e avrei tenuto Allegri, perché a volte si manda sempre via l'allenatore perché è finito un ciclo, invece si manda via calciatori, come è successo anche a Napoli, il dopo Sarri, e i giocatori avevano chiuso un ciclo. Poi Gattuso ha fatto un lavoro straordinario perché, insomma, ha dovuto ricreare situazioni. E lì, quando finisce il ciclo, l'allenatore si è fatto cose buone, ha valorizzato, ha avuto anche dei successi, si tiene allenatore. Io la penso così, però in Italia magari è un discorso diverso.
Però è chiaro che è più facile mandare via l'allenatore che cambiare tutta la squadra.
Bravissima. Se la Juve arriva in Champions League e ne ancora, insomma, è in lotta e vince la Coppa Italia, insomma, sì, sono magari obiettivi minori rispetto a
campionato. Quindi se va in Champions, tu dici, se va in Champions, se vince la Coppa Italia, teniamo Pirlo.
Certo, devono rivedere molte cose, però anche il lavoro, mi diceva Massimo, tecnico, dei giocatori e quant'altro, perché in effetti alcuni non sono stati all'altezza. Però, oddio, se non dovesse arrivare in Champions, allora sarebbe un'annata veramente disastrosa.
Catastrofica.
Che dice Di Scridi? Di Scridi, aiutaci tu.
Ma che dico? Io dico che secondo me non basta entrare in Champions. Secondo me quest'ultima parte di stagione Pirlo deve dimostrare di essere da Juventus. Cioè arrivare in Champions perché magari per un quarto posto a 20 punti dall'Inter, che è campione d'Italia, o comunque staccata dalle altre, non basta. Arrivare ad esempio secondi e vincere la Coppa Italia, secondo me potrebbe valere la conferma di Pirlo, perché io parto sempre da un presupposto che se chiaramente viene detto la Juve vuole ripartire da Allegri, ci sto, nel senso che se tu hai già pronto l'allenatore che sostituirebbe Pirlo, ok, ma se poi devi fare come ha fatto la Juventus negli ultimi due anni, e io sono completamente d'accordo con Massimo, perché il grande problema della Juventus nasce proprio dal fatto che negli ultimi due anni la Juventus ha operato senza avere una programmazione netta. E quindi il problema è, ha mandato via Allegri, nella vita tutto finisce. Il ciclo di Allegri era finito, probabile. Ok, ma mando via Allegri che è un top allenatore. Ce l'ho già pronto in mano il top allenatore? Sì, lo mando via. No, me lo tengo. Ma io se non ho un allenatore pronto, top allenatore, io me lo tengo. Dopodiché prendo Sarri, ok. Io conosco il tipo di gioco che fa Sarri, no, io ho preso un giocatore per il suo gioco e poi dici non si è integrato. L'allenatore dice questa squadra è inallenabile, ma tu non ti sei messo un attimo a tavola, dice, per riproporre quel calcio bellissimo che tu fai, che gioco hai? Ok, mando via Sarri. L'estate scorsa chi prendo? Prendo l'allenatore che avevo preso per l'Under 23, lo promuovo in una settimana in prima squadra. E dopodiché diciamo, ma la Juve quest'anno sta facendo male.
No, tra l'altro, scusa Stefano, premesso che abbiamo sentito, scusatemi, tutte le conferenze stampa di Pirlo, non me ne voglia Pirlo, però sono monocorde. Monocorde anche nei contenuti.
Ha detto che vuoi passare una giornata con te in America.
Si è dato 6.
Scusa, bandierina, posso parlare?
Si è anche votato, Massimo, bandierina. Dai.
Ascolta, dai. Cinzia Pioli.
Pioli Pirlo.
Solo un secondo.
Vai.
Pirlo, nell'ultima conferenza, quando gli hanno chiesto che voto ti dai, a parte il voto, lui ha detto: sai perché io avevo un progetto per comandare il gioco, non sempre ci è riuscito. No, non ti è riuscito mai. No, non sempre mi è riuscito, perché io non ho mai visto la Juve comandare, imporre il proprio gioco. Non l'ho mai vista. Se tu fai il proclama di dire io ho l'idea di comandare il gioco, ma quando mai l'hai comandato? Ma neanche col Barcellona, che forse è la miglior partita che ha fatto la Juventus, col Milan forse la miglior partita, ma non c'è mai stato uno sprazzo di comando del gioco, neanche uno sprazzo, neanche mezz'ora. Comandare il gioco significa fare il gioco di Sacchi, per dircela, così a grandi linee. Io non l'ho mai visto.
Qua hai molte ragioni. Di Gennaro, che vuoi aggiungere?
No, che Sarri in effetti, come diceva Stefano, bisognava anche dargli del tempo, perché Sarri al Napoli ha fatto grande calcio, poi non ha vinto lo scudetto perché insomma c'era una Juve quasi imbattibile, l'ha perso a 91 punti, ma ci è arrivato con il tempo a proporre quel tipo di gioco, e soprattutto quando è arrivato il primo anno, all'inizio c'era qualche difficoltà a Napoli, no? Però lui è stato molto bravo a rivalutare determinati calciatori, ne cito tre, Jorginho, Goulam e Koulibaly, che erano nel mirino, li dovevano uscire, dovevano andare via e quant'altro perché non rendevano, quindi è stato molto bravo lui, ma ha avuto il tempo per farlo, e anche, come diceva Stefano, i giocatori adatti, quindi sono situazioni che in effetti in questi due anni è arrivato uno scudetto come è arrivato con Sarri, però non c'era il piacimento in questo caso forse del presidente, perché poi la scelta di Pirlo è dovuta al fatto che dall'Under 23 alla prima squadra, non so se è stata alcuna scelta oltre che diciamo di attaccamento, di rapporti anche economica per certi versi, e quindi dovranno rivedere molte cose, questo sì, al di là che possa arrivare in Champions, che se non dovesse arrivare, ho detto prima, è catastrofica, e anche se vince la Coppa Italia, ma qualcosa devo rivedere, perché è un'annata che ovviamente non, fuori dagli ottavi, e non vincere lo scudetto per la Juve non è un'abitudine, cioè è difficile da accettare.
Non è zona rossa, è focolaio questo.
Come sei esagerato, mamma mia. Ma scusa, allora Milan 63 punti.
Marco, mi fa piacere.
No, convertito no, però voglio dargli una chance, una possibilità, capito? No? Però aspetta,
avrò avuto qualche spinta dall'alto.
Ma sei tremendo. Ma
quale chiamato Agnelli,
sì. Allora
comunque,
senti, Milan
ci sono tutti,
infatti io voglio dire, Milan è bravo. Mi dite sta zona. Allora, io voglio prima di salutare discreti di Gennaro, tu vai via, vai sempre di fretta, Allora, prima di salutarvi però, mi dite lì la zona Champions: Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio 55, con una partita da recuperare.
Basta, fine.
Mi fermo lì. Che dite? Sono le prime tre. Si può sì, ma chi si può inserire lì in quelle quattro? Più Napoli, più Lazio, nessuna delle due.
La Lazio, la vittoria di ieri è stata importante. Se vince il recupero, la Lazio ha, diciamo, soltanto il campionato, come tutti, quasi anche il Napoli si è visto come si è ripreso, avendo a disposizione una settimana per allenarsi, però insomma Atalanta, Milan, Juventus hanno la prevalenza per me, gli altri la devono giocare, qualche percentuale più ce l'hanno.
Discredi di chi sei preoccupato alle spalle?
Ma io sono preoccupato più dalla Juventus che alle spalle, nel senso che quest'anno non è mai riuscita ad esprimere continuità. Io credo che la partita di ieri sia proprio lo specchio della stagione della Juventus. Sembra che per un momento domini tutto quanto, e poi il secondo tempo, se Piazza non sbaglia quel gol, è praticamente clamoroso. Ti ritrovi 2-2 in casa col Genoa a giocartela a 20 minuti dalla fine, da lì inizia un'altra partita, e non è possibile che non riesci mai a dare continuità, che ogni volta rischi di ripartire da zero. Sembra un po' il gioco dell'Oca la Juve quest'anno, sembra spesso riparte dal via, no?
Domenica c'è un bello snodo,
domenica c'è Juve, voglio vedere dopo che lunedì de fuoco che ci aspetta.
Uno potrebbe dire è un caso, ma se noi andiamo a prendere ad esempio proprio Juventus-Genoa, ad esempio l'ottavo di Coppa Italia era stata praticamente identica, cioè nel senso Juve
uguale, l'ho commentata io, uguale
gol di Pulusetti, Morata, e poi il Genoa l'ha ripresa 2-2 e la Juve l'ha ripresa sulla supplementare. Stavolta è cambiato solamente che Piazza, invece di fare il 2-2, l'ha sparata alta una volta che era solo davanti a Cerro. Quindi vuol dire che c'è un problema, non è possibile che tu vai in vantaggio di due gol con il Genoa, che con tutto il rispetto non mi sembra una squadra che sta lottando per un posto in Champions. Certo, dopo il cambio in panchina è migliorato,
ma sono quelle che più hanno creato problemi alla Juventus.
Ma il problema è sullo
0-0, crei problemi sullo 0-0 perché magari la Juve non riesce a scardinare la difesa. Ma quando stai 2-0, che problema devi creare?
Che problemi devi creare?
Ha persi 5 col Benevento, 3 con la Fiorentina e 1 col Crotone. Sono già 10 punti.
Poi attenzione, bisogna dire, perché a me i numeri non sono mai piaciuti, però se tu vai a vedere, la Juventus ha la miglior difesa insieme all'Inter, perché tutti qua stiamo dicendo l'Inter compatta, l'Inter qua, l'Inter là, 27 gol ha preso l'Inter, 27 gol ha preso la Juve, attenzione, quindi vuol dire che spaccano solamente i gol fatti, che mi sembra siano 69 l'Inter e una decina di gol in meno la Juve, mi sembra che l'Inter stia facendo la Juve e la Juve stia facendo l'Inter. Cioè, esatto. L'Inter l'anno scorso, queste partite che vince oggi, quest'anno 1-0, 2-1, le perdeva o le pareggiava.
Bene.
Quello che succedeva all'Inter l'anno scorso succede alla Juve quest'anno. Perché se tu conti, oggi alla Juve mancano 12 punti, ma tu 10 punti li hai persi tra Benevento, Crotone e Fiorentina. 10 punti hai perso con tre squadre che erano completamente alla tua portata. Non è che dici hai perso con la Lazio, hai perso con la, che ne so, con la Roma, col Napoli, non hai mai vinto con una grande. No, tu hai perso lo stare agganciato. Poi io ti dico, puoi anche arrivare alla fine e non vincere. Io quello che contesto è questo. Bene. Un organico come ha la Juve non può arrivare a marzo ed essere già fuori.
Bene.
Perché vuol dire che tu hai perso punti col Benevento 5, col Crotone altri 2, con la Fiorentina 3. Sono già 10 i punti che hai perso con squadre alla tua portata. Completamente alla tua portata.
Massimo, ti devo fermare oggi veramente in piena, ma mi piace questa carica di Brambati oggi. Allora, Di Gennaro, ti devo salutare, grazie come sempre. Ciao, però tutti. ti voglio ricordare che ieri è stato il compleanno di Thiago Alcantara, ha fatto 30 anni. Ciao Antonio. Ciao Antonio, grande Antonio. Stefano, tu rimani un altro po', dai, sì, ti rapiamo un altro po'. Break, torniamo subito.